giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco, con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Aspetta un attimo, perché qua vedo che non riesco. Prova a parlare. No, non ci senti. Aspetta un attimo, Francesco, un attimino. Prova a aspetta, no. Vediamo un attimino. Forse è meglio che prendi un altro microfono. Quello non, mi sa che non funziona. Provo a vedere.
Provo col 2.
Sì, vado col 2, mi senti adesso?
Perfetto.
Adesso dovremmo essere a posto. Dai, chiudo. Benissimo. Okay. Vabbè, dai, l'abbiamo risolto il problema tecnico di Radio Gamma 5.
Buon, perfetto. Allora, aspetta un attimo che devo risolvere il mio problema tecnico. Ok, scusate. Sì, noi con la tecnologia siamo molto affezionati, ma io mi incasino così tanto. Per fortuna che ho smesso di riparare macchine per ufficio. Va bene. Allora, Francesco, vuoi ricordare gli appuntamenti che abbiamo?
No, giovedì 9 marzo alle ore 21 a Montegrotto Terme, presso il pub Imbolc in via Aureliana 11, c'è il terzo incontro del Mut Veneto, praticamente un luogo di incontro dei pagani dei Vica del Veneto per conoscere, discutere, scambiarsi notizie, informazioni, fare amicizia. È un incontro informale, appunto tenendosi anche un locale pubblico e meno rigido e meno appunto ufficiale. Ha avuto parecchio successo. Ricordo che appunto questo incontro del Mut Veneto è la fusione di due Mut preesistenti, tra cui appunto quello di Mestre tenuto dagli amici di Vica News, che è già un buon segnale positivo il fatto che le persone si uniscono per cercare di dare una dimensione più possibile di movimento e comunitaria al paganesimo, alla stregoneria, alla Vicca. Perciò le persone che vogliono conoscere e discutere senza formalità e nella massima libertà possono appunto venire giovedì 9 marzo alle ore 21 al pub Imbolc di Montegrotto Terme in via Aureliana 11. Poi c'è un appuntamento che è un rituale, che ormai è un rituale di quelli classici della Federazione Pagana, collegati appunto con gli equinozi e i solstizi, il 25 marzo, che è sabato, al Borgo Sacro della Federazione Pagana di Jesolo, il rito dell'equinozio di primavera.
Il rito sacro che terremo presso il Bosco Sacro di Jesolo, vi raccomando, persone che vengono al rito, di essere sul posto per le ore 17. Ce la facciamo, Francesco?
Sì, dai.
Ecco. Io vado giù anche qualche giorno prima a preparare tutto quello che è necessario. L'importante è che le cose vengano fatte bene quest'anno, diciamo così, perché i riti stanno sempre più crescendo. Chi ha seguito un attimino i riti che abbiamo fatto sul altipiano di Asiago ha potuto notare, quelli che sono arrivati fin dal principio, c'eravamo io e Francesco, che il rito sull'altipiano di Asiago l'abbiamo costruito anno dopo anno, cioè in pratica ci abbiamo messo 8 anni per riuscire a dare una forma definitiva del rito, perché i riti pagani sono dei veri e propri richiami agli dei, sono una vera e propria esposizione soggettiva rispetto al mondo, un'espressione di tensioni, di emozioni, anche caotiche. E chiaramente questo ha bisogno di essere compreso dalle persone, ma non compreso dal punto di vista razionale, ma compreso dal punto di vista psicologico, dal punto di vista soggettivo, no? Perché riprendere quella che è l'antica ritualità e riportarla al giorno d'oggi chiaramente è un cammino abbastanza profondo e abbastanza tortuoso, diciamo. Siamo come l'acqua che si muove dentro la terra, insomma, si va nei vicoli, si mette nelle fessure, si apre, si allarga, si distende. Praticamente questo è il cammino di costruzione di quello che stiamo facendo. Però il rito stesso, il rito pagano, è un'esposizione verso l'esterno ed è una rappresentazione dell'individuo davanti alla vita. Davanti alla vita, in questo caso, è davanti alla nascita. Cioè ogni nascita, ogni alba, ogni eos che sorge è la rappresentazione in fondo dell'equinozio di primavera. È Persefone che torna dall'Ade, cioè la piccola Demetra che va a partorire la vita nel profondo e nell'oscuro e che torna alla luce. Cioè praticamente una rappresentazione di un infinito numero, penso di simbolismi antichi, Francesco, quanti ce ne sono? Comunque
sono enormi, e poi il corso del punto degli equinozi è a livello planetario, cioè nel senso che tutto quanto, in tutto il mondo ci sono sempre riti di passaggio, con varie venature, significati, profondità, storie, elementi, però sono riti di passaggio, che poi sono riti di passaggio che non sono soltanto riti esterni, statici, ma sono anche delle dinamiche interiori, delle dinamiche di comunità, di esistenza, legate sempre a un'attenta osservazione di quello che accade attorno, di quello che c'è attorno, cioè nel senso che non sono qualcosa che portano nell'animo, nel profondo, un chissà dove, ma c'è il richiamo, la sostanza, la necessità, il desiderio di osservare la realtà e di essere in simbiosi in contatto con la realtà, perché appunto la luce arriva e anche noi abbiamo bisogno di luce, e anche noi abbiamo bisogno di osservare, anche noi abbiamo bisogno di essere in movimento, e gli equinozi rappresentano il movimento cosmico, cioè al contrario del tempo lineare del monoteismo, che c'è un inizio in cui c'è una fine, noi sappiamo che all'interno del mondo esiste il corso del ciclico, delle stagioni, dei passaggi, della nascita, della morte, della vita, e di conseguenza noi seguiamo questo calendario. Logicamente ogni evento è nuovo, a sé stante, è ripetitivo perché contiene un archetipo, ma la nostra vita comincia, vive e moriamo. Logicamente ci saranno altre vite, ci saranno altre esistenze, altri popoli, altre comunità, altri pianeti che nascono, altri dei che nascono, altri dei che dormono, altri dei che muoiono, e di conseguenza noi seguiamo in questo ritmo, cioè in un ritmo appunto circolare, non in un ritmo lineare come il monoteismo, in cui c'è la creazione del mondo e la fine del mondo e poi non c'è più niente.
La nascita è anche ogni volta che facciamo dei salti nella nostra vita, nella nostra esistenza, no? Cioè prima vedevamo il mondo in un certo modo, poi cambiamo, cioè scopriamo nuove cose e cambiamo il nostro punto di vista. È una nascita anche questa, perché è un nuovo modo di vedere la vita e di affrontare la vita. In realtà chiamare gli dèi durante il rito dell'equinozio di primavera è chiedere energia per questi salti, cioè dire: io non sono morto, io non mi sto ingrigendo, non mi sto rattrappendo su me stesso, io sono vivo, io so che ho uno sconosciuto nel quale nascere continuamente, nel quale buttare la mia visione, nel quale espandere, e voglio energia per far questo. E questo richiamo che abbiamo agli dèi del mondo è fondamentale all'interno di un rito collettivo, ed è questo che faremo il giorno 25 marzo. Torno a ripetere, alle ore 17 bisogna essere tutti sul posto. Io arriverò giù a preparare con qualche persona, probabilmente a preparare il posto, il luogo del rito qualche giorno prima, vediamo un attimino di dare una sistemazione a tutto questo e riuscire a fare il rito in maniera corretta, insomma, anche per far sentire le persone proprio partecipi a questa esposizione di se stessi nel mondo. Non è facile, perché, torno a ripetere, non è facile condurre un gruppo di persone a fare queste cose, purtroppo bisogna sempre arrivare a raccogliere quelle che sono le emozioni delle persone e metterle nell'insieme, ed è effettivamente un lavoro, vi assicuro, faticosissimo. Dal punto di vista della stregoneria è uno dei lavori più faticosi che ci sia, però questa è la vita e questo è da fare. Naturalmente cercheremo di fare del nostro meglio. Appuntamento per sabato 25 marzo alle ore non più tardi delle ore 17, cioè nel senso che rischiate di trovare tutto chiuso, cioè non sto più a aspettare le persone come gli altri anni, l'ultimo che arriva che non trova la strada, sia chiaro questo. Bene, Francesco.
Sì, io posso aprire una parentesi, Claudio, apro una parentesi appunto, in quanto diciamo la persona di cui parliamo non ha un'attinenza stretta col discorso del paganesimo, che però è una persona che col suo stile di vita, col tipo di vita che ha fatto, con le scelte che ha fatto, dà una dimostrazione di quanto importante sia impegnarsi, essere presenti e non demordere mai. Io voglio ricordare appunto Luca Coscioni, che è appena morto da pochi giorni. Luca Coscioni è stato, chiamiamolo, ucciso, o io aiutato a morire, da tutti quei cattolici, da tutti quei cristiani, tutti quei monoteisti che, offrendo sulla fecondazione assistita, hanno preferito far boicottare queste cose. Penso che le sofferenze di Luca Coscioni siano molto piaciute a chi ha sostenuto l'astensionismo sul referendum sulla fecondazione assistita. Luca Coscioni non chiedeva di applicare principi, di imporre agli altri qualcosa, chiedeva soltanto, come noi chiediamo, come a noi piace ricordare, che l'uomo non è nato per soffrire, che non è nato per la sofferenza, che l'uomo non certo si santifica o migliora perché soffre. Se la società, una comunità, uno Stato può fare qualcosa, è quello di alleviare, di limitare e, se possibile, a risolvere le sofferenze, perché soltanto nel cercare la felicità possibile, creabile, auspicabile delle persone, si riesce a vivere meglio. Le persone che vivono in sofferenza saranno sempre persone che avranno una vita dolorosa. Luca Coscioni viveva certo una sofferenza fisica enorme, però aveva un coraggio, quello di combattere per il diritto alla ricerca scientifica. Non chiedeva agli altri di accettare principi religiosi, ma invitava la libertà di tutti di poter cercare nuove vie. E il fatto che, nonostante la sua condizione fisica non certo bella, per usare un termine molto semplice, nel senso non certo invidiabile, non certo augurabile, ha sempre impegnato tutta la sua esistenza che gli è rimasta nel combattere appunto perché ci fosse la libertà di ricerca scientifica, perché fosse dato a chi aveva la possibilità di risolvere dal punto di vista medico qualcosa, di almeno tentare di cercare a questo. Logicamente i cristiani, sempre attenti nel creare sofferenza e dolore, di fronte a queste cose hanno preferito salvare gli embrioni e permettere che una persona come Luca Coscioni morisse soffrendo. Logicamente morendo soffrendo, Madre Teresa di Calcutta ne sarà fiera, perché la sua sofferenza sicuramente lo rendeva simile a Cristo. Io non penso che Luca Coscioni fosse più contento di vivere da uomo, da persona, non da imitazione di Cristo sofferente. Ma questo significa anche che i monoteisti non cercano certo la felicità, non cercano l'amore, il disinteresse, ma cercano la sofferenza. E allora io voglio ringraziare tutti quei cattolici cristiani che si sono così impegnati per far fallire un referendum sulla ricerca, sulla fecondazione assistita, e perché anche il loro merito, e gli va riconosciuto, è stato quello di far morire Luca Coscioni come è morto, insomma. Cioè, togliendogli anche la speranza di poter pensare, di cercare di rimediare a qualcosa della sua sofferenza. Penso che i cristiani si sono dimostrati molto cristiani con questo comportamento, devono essere fieri della loro abilità di salvatori delle anime, perché sicuramente per loro il continuare a soffrire delle persone che sono in quella condizione li rende fieri, li rende la capacità di definirsi di buoni cristiani. Ecco, io voglio ricordare Luca Coscioni proprio perché ha avuto il coraggio che molti non hanno avuto, ha avuto la coerenza, la forza, l'energia di lottare anche quando un fisico gli si ribellava, perché la volontà, la capacità di comprendere, il desiderio di non fare il pietista, perché non ha mai chiesto, come fanno moltissimi cristiani o salvatori cristiani che vanno a esibire nel circo del dolore, della sofferenza, quello che loro fanno, quello che vanno a vantarsi. Lui non voleva vivere nella sofferenza. I cristiani vogliono farci vivere nella sofferenza. A Luca Coscioni l'hanno fatto vivere nella sofferenza fisica. Loro, con le loro idee, i cristiani, loro, con la loro fede, cercano di farci vivere finché possono in una sofferenza di società, di comunità. Cercano di imporci un crocifisso che diventa all'improvviso un simbolo di salvezza, che gli rappresenta un qualcosa a cui non dobbiamo prescindere. Sappiamo appunto che sicuramente hanno in mente sistemi più raffinati, più attenti, più precisi per salvare le nostre anime, che è quella dei roghi. E sapete che questa è una posizione di tutti i monoteisti. L'importante per ogni monoteismo, e sottolineo per ogni monoteismo, per ogni cristiano, per ogni ebreo, per ogni islamico, è la sottomissione di fronte a Dio. Luca Coscioni ha avuto il difetto di non sottomettersi alla volontà di Dio di farlo soffrire, perché ricordiamo sempre che tutti i monoteisti reputano la sofferenza come la forma di condanna per i peccati dell'anima, delle persone, proprio perché oltre a colpire una persona che è disagiata, che vive in condizioni non certo felice, la si deve rendere colpevole anche della sua situazione. E sicuramente i cristiani hanno tutti i meriti di morire così. Ringraziamoli per la dimostrazione dell'amore cristiano che hanno dato. Questo è l'amore cristiano.
Sì, in internet trovate amore cristiano e trovate anche questo. Va bene. Allora, da dove cominciamo un po' questa trasmissione?
Ecco, se vuoi posso dare anche una cosa. È proprio una notizia che è proprio passa pochi giorni prima che Luca Coscioni morisse, che parlo del 18 febbraio. Libertà di ricerca a rischio, scienziati contro il governo. Il processo a Galileo non è finito. Ne sono convinti i tanti scienziati che si sono riuniti ieri a Roma nel Congresso Mondiale sulla Libertà di Ricerca Scientifica, organizzato dalla Stazione Luca Coscioni e promosso da un comitato nel quale fanno parte i maggiori ricercatori italiani di cellule staminali. Dicono loro: ci sentiamo veramente minacciati nella nostra libertà. Ecco, se uno scienziato si sente minacciato nella libertà scientifica, pensate qual è la garanzia per le libertà civili, individuali e comunitarie.
Cioè, se chi ha un minimo di potere all'interno della società si sente minacciato, chi non ha potere è veramente messo molto male. Va bene, Francesco,
sì.
Cominciamo.
Dai.
No, allora io ho chiesto a Francesco di iniziare la trasmissione parlando, visto che io ho saltato la trasmissione scorsa, parlando delle vignette danesi e di quello che stanno provocando nel mondo e della reazione che c'è in giro. Allora, il problema è questo. Il problema è che almeno io voglio esporre questo. Noi abbiamo una sentenza della Corte di Cassazione, una sentenza che è stata fatta proprio qui con due delinquenti, naturalmente delinquenti dal punto di vista di quello che hanno fatto, non dal punto di vista di altre fantasiose, che è tale Faraon e tale Gumiero, in cui la Corte di Cassazione ha determinato e delineato, prima l'aveva fatto un attimo prima la Corte d'Appello di Venezia, quelli che sono i termini del confronto religioso. E fu una sentenza che la Corte di Cassazione mise in essere pur assolvendo gli imputati per prescrizione. Ricordo che la prescrizione del reato non è mai una soluzione, è semplicemente passato troppo tempo rispetto a un reato. Ha dichiarato che effettivamente avevano offeso la religione, in quel caso fu il testimone di Geova, e determinò la Corte di Cassazione, insieme alla Corte d'Appello di Venezia, quelli che erano i limiti e i modi in cui può avvenire lo scontro o la critica religiosa. Purtroppo quando si parla di religione, di fedi religiose, di modi di vedere la vita, è sempre uno scontro. Cioè, lo si può fare con charme, lo si può fare con delicatezza, si può fare con fioretto, si può fare con bazooka, ma è sempre comunque uno scontro, non è possibile che sia diverso. E chiaramente la società civile deve mantenere lo scontro sul livello dell'ideologia, sul livello del pensiero, sul livello delle idee, e non può permettere che le persone vengano ad ammazzarsi per strada, insomma. Devi giungere.
No, questo è vero, cioè nel senso che noi lo diciamo sempre, io lo sono perfettamente convinto che esiste per le persone il massimo rispetto, ma non può esistere nessun rispetto per le idee.
E infatti questo è il punto fondamentale. In realtà anche al MUT non avevano capito, quando gli avevamo detto l'altra volta, che il fatto che noi dobbiamo manifestare le nostre idee non significa fare una guerra all'altro o al diverso, significa chiaramente esporre delle idee diverse a delle altre idee. Chiaramente chi riesce a supportarle meglio, chi riesce ad avere più rappresentazione delle idee, è chiaramente vincente, l'altro deve mangiarsela, a meno che non ti metta sul rogo, come normalmente è successo. Bene, noi abbiamo queste regole nella società civile quando queste regole vengono violate, purtroppo ci sono degli accadimenti che non piacciono a nessuno. Ora, finché in internet si fa un sito di diffamazione nei miei confronti, non è che succeda niente, insomma, cioè mi arrabbio, mi incazzo, al massimo faccio una denuncia alla polizia, perché chiaramente certe cose non sono in grado di dire non sono vere o dimostrare che non sono vere davanti a delle affermazioni criminali, delinquenti, per cui posso solo andare alla polizia a fare la denuncia, più di quello non posso assolutamente fare. Però quando quell'offesa, sentimento religioso, viene fatto a delle persone che sono massa e che sono povere e che hanno soltanto quel respiro religioso che è l'unica cosa che praticamente le mantiene in vita, diventa una cosa estremamente grave, perché quelle persone di solito non hanno niente da perdere. E siccome viviamo in un mondo in cui chi ci marcia su questa povera gente, no? Cioè abbiamo servizi segreti che ci lavorano, quelli che fanno le informazioni, questi che manovrano, cioè abbiamo un mondo che in realtà gioca al potere, gioca al dominio e gioca sui sentimenti delle persone, e specialmente sui sentimenti di persone fragili. Per cui è quello che è avvenuto le vignette danesi, in realtà è una cosa gravissima. Dopodiché su quel sistema si è innestato tutto un circuito di sfruttamento delle posizioni ideologiche militari, la scacchiera mondiale, i servizi segreti israeliani, gli Stati Uniti, gli integralisti islamici, eccetera. Cioè si è innestato tutto un processo che sta effettivamente degenerando. Cioè abbiamo guerra ormai che sta per scoppiare in Nigeria, vi ricordo che in Nigeria una guerra religiosa già c'è stata. Se qualcuno alla mia età si ricorda che il termine Biafra è sinonimo di fame e fu una guerra religiosa fatta da il Biafra, che era cattolico, contro i musulmani.
Che erano cattolici.
Esatto, contro i musulmani. Cioè praticamente guerra religiosa è facile fare scoppiare. Per sistemare dopo il disastro fatto, la gente crepa, muore, viene usata come bestiame per tutti i giochi politici a livello mondiale.
Posso fare un inciso sulla Nigeria? Sì. La Nigeria attualmente è un paese democratico. Prima esisteva una dittatura militare che era retta da generali islamici. L'attuale presidente della Nigeria è un cristiano.
Perciò rischia di succedere veramente un disastro. Perché, torno a ripetere, quando le persone sono povere, sono fragili, cioè non hanno altro che il loro sentimento religioso, e sono delle dinamiti che scoppiano. Lo so che i ricchi e i poveri fanno schifo, ma questo è il mondo in cui viviamo.
Però, vedi Claudio, ci sarebbe da farsi una domanda. Io e te ormai abbiamo una certa età, di conseguenza anni 70, anni 80 li abbiamo presenti nel mondo arabo. C'è un libretto che gira, che è i movimenti politici degli arabi, un libro fatto negli anni 70. Se uno lo apprendesse, troverebbe che la presenza islamica è praticamente insignificante.
Nulla, esatto.
Nulla. Sono tutti movimenti di area laica.
Volevo arrivare anche a questo. Continua.
E di conseguenza, cioè, nel giro di pochi decenni, nel giro di pochi anni, stranamente questo panorama è totalmente cambiato. Allora, perché è cambiato? Cos'è successo di così di rompente, di così efficace, di così sconvolgente? In realtà, quello che è successo per merito cristiano, perché esiste un testo importante, mai tradotto in italiano, fatto da un generale francese che è Claude Del Valla. Del Valla scrisse intorno agli anni 86-87 un libro che si chiamava Islam e Stati Uniti, in cui dimostrava che esiste un'alleanza strategica, finalistica, tra un paese integralista come l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti d'America. E si chiedeva cosa hanno da condividere un paese retrogrado come l'Arabia Saudita e un paese tecnologicamente avanzato come gli Stati Uniti. Hanno da condividere la visione moralistica religiosa. Cioè, nel senso che quello che chiamava lo spirito del Medioevo, la regressione religiosa, l'integralismo, era comune tra due le parti. L'Arabia Saudita è considerata l'alleato storico e naturale degli Stati Uniti. Io voglio ricordare un piccolo particolare, che molte di queste guerre che esistono in realtà sono pianificate. Ricordo nel 1973 ci fu la guerra dello Yom Kippur e stranamente, pochi lo sanno, comparvero in Arabia Saudita degli enormi depositi militari. Attenti studiosi si chiedevano come mai era possibile che un paese così piccolo, così poco densamente abitato, avesse queste presenze, questi depositi militari. In realtà servivano per le guerre da fare, e poi le proteste di Saddam Hussein hanno permesso di arrivare gli americani. Ma gli americani sono arrivati per difendere una teocrazia che è come quella dell'Arabia Saudita. Io mi ricordo che leggevo delle riviste alternative e ci furono vari reportage di viaggi, e ci fu qualcuno che negli anni 80, viaggiando dal Centro America, disse che incontrava dei personaggi che andavano a insegnare in paesi come il Belize l'arabo, e gli chiese: chi ti finanzia? L'Arabia Saudita. Ci fu chi, intorno al 86-87, cominciò a acquistare terreni in Grecia per favorire la piccola comunità islamica presente in Grecia. Chi comprava questi terreni? Comprava l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita non è stata mai denunciata come centro di integralismo, perché è il maggior alleato che possa esistere a livello mondiale con gli Stati Uniti. Quello che li unisce è la visione fondamentalista, la visione integralista, la visione, pensate che per l'Islam Wahhabit siamo ancora alla terra piatta, cosa che da noi è scomparsa da poco tempo.
Sì. Anche se qualcuno vorrebbe... L'idea medievale non esisteva terra piatta, sì. Esisteva nella testa degli imbecilli.
Sì. Sì. Perciò pensate che appunto con l'avvento al governo degli Stati Uniti di un cristiano rinato come George Bush, che si pensa inviato del Signore, eletto, che bombarda paesi perché il Dio glielo ordina, l'alleanza naturale c'è. Di conseguenza quello che è pericoloso è il fatto che si è visto che l'Islam è fondamentale per quanto riguarda il discorso della presenza americana. In Africa l'Islam viene considerato dai movimenti laici il partito americano per eccellenza. Perché dovete sapere un piccolo particolare: una cosa che gli Stati Uniti detestano è la corruzione. E purtroppo gran parte dei paesi arabi attuali sono governi militari, autocratici, dittatoriali e così via, però sono profondamente corrotti. E la corruzione è qualcosa che dà enormemente fastidio agli Stati Uniti. Di conseguenza preferiscono avere un qualcosa che sia maggiormente onesto. E le elezioni avvenute a Gaza, in cui un partito corrotto come Al-Fatah, ricordiamoci che Yasser Arafat era considerato uno fra gli uomini più ricchi del mondo, non so dove ha fatto questa ricchezza, ha vinto partito come Hamas integralista, perché aveva una maggiore onestà e faceva assistenza alle popolazioni. Dove reperisce i fondi possiamo benissimo immaginare, cioè nel senso dei paesi del Golfo. Però questi paesi del Golfo hanno creato un fondamentalismo, l'hanno sviluppato, l'hanno sostenuto. E ricordiamo che questo fondamentalismo si è diffuso perché era strutturale agli interessi degli Stati Uniti.
Comunque, negli anni 60-70, quasi tutti questi paesi, anche ricordiamo che il partito Baath, che adesso si accusa di essere il partito di Hussein, no? Saddam Hussein, era un partito di origine socialista, cioè aveva una base socialista. Nasser in Egitto aveva una base socialista, Assad lo stesso in Siria, e questo vale anche per il tentativo di operazione di Gheddafi, cioè in pratica c'era una base socialisteggiante, diciamo così, politica all'interno dei paesi. Che si sia d'accordo o meno non ha importanza. Infatti dagli anni 80 questa vena, diciamo così, collettivo socialista è andata sparendo. Io voglio ricordarvi solo un piccolo particolare. All'inizio degli anni 70 a Mestre i negozi di Corso del Popolo a Mestre avevano insegne arabe e vendevano elettrodomestici, ed erano i traghetti che arrivavano dall'Egitto, sbarcavano a Venezia, la gente scendeva, comperava oggetti e li riportava in Egitto. Dalla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, questi negozi hanno cominciato a sparire. Cioè in pratica c'era un commercio estremamente fiorente all'interno dell'area mediterranea. Cosa è successo? È successo che c'è stato effettivamente un cambiamento di modo di vedere le cose, e l'integralismo arabo, l'integralismo musulmano ha avuto il sopravvento rispetto a quello che erano istanze politiche e istanze sociali. Fa parte della storia, non è che ci mettiamo a parteggiare per l'uno o per l'altro, ne prendiamo atto di tutto questo.
Beh, è un fatto storico, cioè al di là che piacciono o non piacciono.
Esatto. Quello che io però vorrei sottolineare è che questo tipo di scontro che sta avvenendo, che qualcuno vuole che avvenga...
Ma non c'è lo scontro.
Sì, non c'è lo scontro, vero? In realtà io ho l'impressione che sia un tentativo di aggressione all'Europa. È un tentativo di aggressione molto forte alle società laiche europee, col tentativo di farle diventare società integraliste cattoliche o cristiane, in opposizione a un integralismo islamico. È una mia impressione, un'impressione che ho estremamente forte, anche perché, se non ricordo male, negli Stati Uniti c'è stato un movimento contro l'unità europea ed è un movimento estremamente forte. Per cui io sono molto molto perplesso, diciamo, su queste cose, però dal momento che non ho i mezzi e non ho neanche la conoscenza sufficiente per intervenire in questo tipo di giochi, l'unica cosa che mi interessa è la regola sociale, cioè il preservare la regola sociale per impedire che non ci sia uno scontro di tipo religioso che venga a coinvolgere o a danneggiare le persone deboli. Perché ricordatevi che se oggi avviene perché i musulmani sono brutti e cattivi, domani avverrà per qualcun altro. Se oggi avviene come ieri avveniva per i satanisti, in realtà era un'aggressione a tutte le forme religiose diverse, infatti noi ci siamo battuti a sangue quando i cattolici accusavano i satanisti perché era un'aggressione a tutte le forme diverse non cattoliche. Oltretutto ricordate che sta sentenza che abbiamo avuto contro Faraone e Gumiero qui a Venezia era una sentenza perché avevano insultato su un giornale parrocchiale i testimoni di Geova, avevano insultati gratuitamente. Abbiamo un'altra sentenza della Corte di Cassazione, che è un'altra fondamentale nel discorso religioso, che definisce che cos'è una organizzazione religiosa, ed è una sentenza principe, cioè una cosa da levarsi il cappello, e fu una sentenza fatta in relazione a un processo contro Scientology a Milano. Per cui ricordatevi bene che la libertà religiosa, il modo di esprimersi, è una cosa che vale per l'intera società. Se ti dicono che quello è brutto, cattivo, bisogna perseguirlo, ricordatevi che se le cose non sono chiare potrebbe essere un'aggressione al sistema sociale in cui viviamo. Perché quando la libertà viene a mancare per uno, dopodiché viene a mancare per tutti. E questo è importantissimo.
Sì, beh, Claudio, però io voglio aggiungere una cosa. Cioè, in realtà questo scontro di civiltà non esiste, non è mai esistito. Quello che queste vignette...
No, ma il problema non è che non esiste, non è mai esistito, Francesco. Il problema è che qualcuno lo vorrebbe. Cioè, esistono degli interessi che lo spingono.
No.
Ed esistono degli interessi...
No, diciamo che se noi vediamo gli elementi che sono pratici... Lo scorso anno c'è stato un convegno interreligioso in Qatar, in cui sono stati invitati gli ebrei, i cristiani, i musulmani, e si sono trovati d'accordo nel dire che l'Europa è un paese immorale che deve essere purificato nella sua morale. Questa convinzione che noi siamo un paese immorale l'appartiene anche agli Stati Uniti d'America, e di conseguenza significa che noi europei siamo visti come un qualcosa che deve essere salvato e ripulito.
Non ho dubbi, che anche Ratzinger lo abbia detto.
Sì,
no?
Appunto, quando è venuto fuori questa storia, stranamente, e non stranamente, diciamo così per bontà, gli Stati Uniti sono subito dichiarati favorevoli al fatto che l'Islam fosse stato denigrato. In realtà l'Islam non è stato denigrato, perché il diritto alla blasfemia appartiene, dopo lotte di secoli, anche all'Europa. Però si è verificato proprio la necessità di questa strana alleanza Vaticano, Islam e Stati Uniti nel dire che appunto si deve limitare la libertà di stampa, la libertà di pensiero. Basta pensare che c'è stato un cardinale, l'ho ricordato su giovedì scorso, che ha dichiarato che è possibile far satira sui preti ma non su Dio.
Sì.
Ha dichiarato questo. Significa che Dio è un talmente intangibile, e questo era un vescovo, era un vescovo della Chiesa italiana. Non ho il nome, però lo devo segnare.
Sì, beh, però quello che lui si dimentica, sto vescovo, è che esiste una sentenza della Corte Costituzionale che dice che se il Dio dei cristiani può essere offeso, il Dio dei cristiani deve avere un nome. Cioè, non è il Dio con la D maiuscola, cioè non avendo un nome non esiste offesa.
Sì, sì, no, ma vedi, per loro questa cosa è più intesa, cioè il politicamente corretto appartiene a tutte le visioni dell'integralismo cristiano. Perciò sul fatto dell'indignazione per delle vignette, che in realtà erano vignette abbastanza semplici, sono legate al fatto che l'Europa viene considerata un paese degenerato, immorale, che deve essere purificato. E difatti c'è stato, sulla presa di posizione contro queste vignette, l'alleanza, senza nessun problema, islamici, Stati Uniti, Vaticano. Proprio perché gli islamici si rendono conto che stanno perdendo il potere. Gli islamici, stanno perdendo i cristiani, stanno perdendo gli ebrei. E allora, dicevamo, ed è da molto che questo sta avvenendo, nello scorso anno a questo convegno di Doha furono invitati addirittura dei pensatori attribuiti vicino al terrorismo islamico. Bene, i cristiani, i cattolici, gli ebrei non hanno avuto nessun problema a andare ad assieme a denunciare la decadenza occidentale, l'immoralità occidentale. Alcuni anni fa il cardinale di Vienna si è recato a Teheran e ha detto: siamo fratelli, siamo un'unica famiglia, e una famiglia si discute. La saldatura islamico, cristiana, ebraica è già in atto, sta già avvenendo, è già avvenuta. Esistono delle resistenze culturali dovute alla storia, cioè nel senso che l'Europa è stato sempre quella trincea dove si è combattuto in tutte le maniere per liberarsi dalla zavorra monoteista. Perciò è anche più la pericolosa, perché quella, avendo secoli alle spalle, io voglio ricordare un piccolo libro che ho recuperato. Esiste negli ultimi 800 anni un strano libro che viene considerato attribuito a moltissime persone, fu attribuito addirittura a Federico II di Svevia, che si chiama Il Trattato dei Tre Impostori. Questo libro non attacca il Dio, dice che tre impostori sono Abramo, Gesù, Maometto. Questo è un libro che nessuno ha mai visto, ne esiste una versione del 700 francese, però è dal 1200 che se ne parla. Il che vuol dire che già 800 anni fa esisteva nella cultura europea, si diffondeva, anche se questo libro non c'è arrivato, già il titolo è significativo, perché dire che ci sono tre impostori, dato che il Dio dei cristiani, dei monoteisti, degli ebrei non è esistente, è un'invenzione. Dato che hanno la pretesa che questi sono personaggi storici, che Abramo è un personaggio storico, che Gesù è un personaggio storico, che Abramo è un personaggio storico, benissimo, questi tre personaggi venivano considerati degli impostori. E qual era la impostura che facevano? La rivelazione, che è alla base di tutte le religioni monoteistiche, perché ogni religione monoteistica parte dalla rivelazione. L'alleanza Islam, ebrei, cristiani c'è, perché pochi anni fa a Parigi la comunità islamica e la comunità ebraica hanno chiesto al comune di fare le piscine separate tra uomo e donna. Questo non è avvenuto in un paese islamico, questo è avvenuto a Parigi. La comunità islamica e la comunità ebraica sono andate a chiedere al sindaco di Parigi di separare per motivi di morale le due piscine. Se voi pensate che in tutte le grandi convegni internazionali, l'abbiamo detto, torniamo a ripeterlo, il convegno sulla demografia di 10 anni fa al Cairo e sulla condizione femminile nel Pechino, gli islamici hanno detto che le nostre posizioni sono le posizioni del Vaticano. Se pensate che in Israele partiti ebraici, ortodossi, hanno chiesto gli autobus separati per uomini e donne, sicuramente un islamico si troverebbe d'accordo. Allora, il monoteismo si trova a dover compattare, a riunire e cercare di compattarsi fra di loro per meglio controllare il gregge e cercare di eliminare quelle leggi tipo la libertà di espressione che esiste in Europa. Perciò, stranamente, un presidente iraniano come quello dell'Iran ha detto questo è il pretesto delle vignette serve per separare un certo mondo.
No. Il pretesto delle vignette serve per costruire delle contraddizioni fittizie, far muovere la gente su delle contraddizioni fittizie per tentare di distruggere la laicità europea. Questo è il discorso. In pratica, il pretesto delle vignette è un pretesto per scatenare delle conflittualità che servono per suscitare emozioni e che servono, in fondo, essere diretti all'Europa contro il suo laicismo. Il problema della libertà di stampa è un problema sul quale si gioca sempre, cioè sulle libertà europee, chiaramente si gioca sempre, e estremismi di qualsiasi tipo, cioè servizi segreti, giocano semplicemente a creare la conflittualità. Quello delle vignette è stata una porcheria fatta da Danimarca, è stata una porcheria sfruttata da servizi segreti israeliani, da servizi segreti dai integralisti, dai cattolici, per tutti, per portarsi il loro giochino. Si massacreranno fra di loro, ma faranno massacrare i poveracci. Quello che loro non rompono come unità è l'attacco al laicismo, è l'attacco a tutto ciò che non è integralismo religioso, tutto ciò che gli sfugge dal loro controllo. Ma il problema di distruggere la Costituzione europea, chiamiamola questo perché alla fine dopo viene sancita la Costituzione europea, distrugge la Costituzione europea sviluppando uno scontro fra di loro e cercando di far coinvolgere le emozioni dell'Europa in quello scontro, è un giochino di sponda che stanno facendo. Ora, salvaguardare la libertà religiosa, cioè salvaguardare quelle che sono le regole all'interno della società, ci permette di impedire che nascano questo tipo di scontri e nello stesso tempo ci permette di portare lo scontro sulle idee e non lo scontro sulle armi. Perché? Perché se noi manteniamo lo scontro sulle idee e affrontiamo il nemico religioso con le armi della critica religiosa, possiamo spuntarla. Ma se il nemico religioso riesce a costruire una conflittualità militare, a quel punto bisogna solo sopravvivere e allora si compattano i greggi. Ed è questo che io non voglio, cioè per questo io voglio la libertà di espressione, nello stesso tempo voglio che le persone religiose non siano svilite, offese nel sentimento religioso.
C'è un discorso da fare, Claudio, al di là del problema di quello che ci può essere dietro, ci sono due chiavi di lettura del fatto delle famose vignette danesi. Prima di tutto bisogna rivendicare il nostro diritto, parlo di uomini liberi, il diritto alla blasfemia. È un diritto che è stato fatto, che si è servito per liberarsi del monoteismo cristiano, che però, al di là delle intenzioni con cui venga utilizzato, è un diritto, è un principio di libertà assoluto che non possiamo rinunciare, a costo che ci siano anche le guerre. Perciò chi ha usato le vignette, d'accordo, però la libertà di pensiero deve contemplare il diritto di blasfemia.
Il problema è che questi qua che hanno fatto questa operazione non se le pagano in prima persona, cioè non se le pagano assolutamente. Chi le paga è la gente e sono quegli eroi in Nigeria, in Iran, che stanno tentando di costruire laicismo, che stanno tentando di costruire le religioni pagane. Perché non dimentichiamoci che in Nigeria non esiste semplicemente il cristianesimo e l'islam, ma esistono anche le religioni animiste che hanno un pantheon uguale se non superiore a quello della Grecia. E purtroppo chi pagherà in questo scontro sarà queste persone, non saranno musulmani e cattolici, anche se si massacreranno, faranno saltare in aria qualche chiesa.
Ma sai,
chi viene a morire in questo è l'aspetto della vita, ed è la vita che viene messa in gioco. Cioè, se noi non siamo attenti alle cose che succedono, dopodiché ti fanno una cosa in Danimarca e te la gestiscono in Malesia. Ormai il mondo è fatto in questo modo, ma quelli che hanno fatto questo in Danimarca non è che pagano, o meglio sono stati pagati probabilmente.
Sì, però fanno emergere un problema, cioè nel senso che, allora, a parte se il discorso tu dici la miseria, ma giustamente un premio Nobel della letteratura mondiale come nigeriano come Son Kin ha detto, fa, il nostro politeismo e la resistenza a ogni dittatura.
Infatti, è questi che verranno a pagare.
Però, vabbè, da quando esiste il monoteismo, chi si è opposto al monoteismo ha sempre avuto delle situazioni da affrontare enormi, perché ricordiamo 17 febbraio del 1600, Giordano Bruno viene bruciato a rogo e gli offrono un crocifisso e lui sputa e rifiuta il crocifisso.
Sì, ma io non posso andare avanti nell'espressione di situazioni religiose, di manifestazioni religiose coi martiri. Cioè, io come pagano mi rifiuto il martirio, capisci? Cioè,
sì, ma noi non cerchiamo il martirio.
Posso levarmi il cappello davanti a Giordano Bruno, posso levarmi il cappello davanti a tanta gente, però non sono dei modelli da imitare, capisci? Cioè, non siamo la Chiesa Cattolica che dice quello è il modello eroico.
Beh, Giordano Bruno è diventato così, non per scelta sua,
appunto,
ma per imposizione.
Per cui non è un modello da imitare, se permetti. È un modello che chiaramente merita tutto il rispetto nostro, perché lo ringraziamo, perché se è grazie anche a lui se noi siamo qua, però non lo usiamo come un modello, capito?
No, ma vedi, Giordano Bruno non si è cioè, se fosse stato libero di scegliere non avrebbe fatto queste scelte, cioè non avrebbe preferito morire in qualche altra maniera.
In soldoni, io voglio costruire il paganesimo e voglio che le idee pagane si muovino nel mondo e diventino importanti, ma non voglio costruire martiri e non voglio neanche strappare il rosario dalle mani alla vecchietta, come non voglio neanche umiliare il musulmano rispetto alla sua stupidaggine del suo credo. Nello stesso tempo sono d'accordo con gli indù e con i sikh, che stanno combattendo un tentativo di aggressione da parte dei musulmani, e sono d'accordo con gli indù che stanno combattendo un tentativo di aggressione da parte dei cattolici, perché dopo la fin fine la cosa è
bastita. Sì, però,
cioè, praticamente siamo in un mondo in cui le posizioni sono estremamente varie, capisci? Variegate, Francesco. Siamo in un vero calderone, non è che siamo al di fuori di questo calderone. Cioè, stiamo pagando un prezzo altissimo perché purtroppo siamo all'interno di gente che sta armeggiando, cioè che sta facendo tutto il contrario di tutto. Chiaramente sono d'accordo con te nel fatto che Islam, ebrei e musulmani sono perfettamente d'accordo per spartirsi il gregge, cioè non c'è assolutamente, sono integralisti assoluti e voglio reimporre i loro principi di morte, e sono perfettamente d'accordo. Il problema è che stanno usando la povera gente per far questo, capisci? Cioè, stanno destabilizzando sistematicamente dove gli è possibile.
Beh, d'altronde il monoteismo ha sempre bisogno di mobilitare le persone su queste cose, ma questo che sta facendo è soltanto perché si arriverà al ritorno del monoteismo primordiale, cioè nel senso all'unità di tutti i monoteismi, e logicamente le cose vanno inquadrate in fila per tre.
Sì, ma cioè, infatti sta emergendo tutto il marcio che ha dentro,
cioè,
ovviamente.
Li stanno appunto creando in fila per tre, però rimane sempre il discorso che il diritto alla blasfemia è uno degli strumenti di liberazione del pensiero mondiale rispetto al monoteismo.
Sì, ma lo fai all'interno del tuo paese, cioè a me mi sta bene se i danesi facessero un lavoro di blasfemia rispetto agli evangelici, mi sta benissimo. E quello che non mi sta bene è che i danesi lo facciano per gli arabi, oppure gli arabi che lo facciano per i danesi. Cioè, quello che voglio dire, noi per esempio da questa radio abbiamo sempre parlato contro il monoteismo, no? Cioè, abbiamo fatto abbiamo definito quelli che erano i principi del monoteismo, ma non abbiamo usato i microfoni di questa radio per fare aggressione rispetto a chi non si può difendere. Cioè, lo abbiamo fatto rispetto al monoteismo che noi viviamo, cioè che noi percepiamo stridere nella società civile, capisci? Cioè, non abbiamo usato, come alcuni ci hanno invitato anche per radio, di parlare contro i musulmani, di parlare contro i buddisti, di parlare contro gli altri, perché sarebbe stata un'aggressione. Cioè, ciò che non senti sulla pelle, cioè ciò che non senti come
la società è società cristiana.
Capisci? Per cui a me mi stava bene se i danesi l'avevano fatto in Danimarca,
loro l'hanno fatto in Danimarca, cioè nel senso l'hanno pubblicato sul loro giornale,
sì, appunto, però non contro la danese, cioè non per la società danese, ma verso l'esterno. Cioè, chiaramente quell'ateo che è stato ammazzato in Pakistan, che era contro l'Islam, è chiaro che mi levo tanto di cappello, capisci? Cioè, è stato un comportamento eroico, ma lui non l'ha fatto ateismo contro il cristianesimo. È morto facendo ateismo in Pakistan contro l'Islam, capito? Cioè, questo è un comportamento che secondo me va sottolineato. Se avessi avuto più strategia magari mi avrebbe fatto piacere, perché almeno io odio i martiri, cioè non mi piacciono i martiri, non so perché sono allergico ai martiri, cioè mi avrebbe fatto più piacere. Però sta di fatto che è uno davanti al quale ci si toglie il cappello, insomma, capisci? No, sarebbe stato diverso se lui avesse fatto ateismo dal Pakistan contro il cristianesimo, capisci? E allora sì, sarebbe stato da prendere in considerazione in maniera diversa, ma ha fatto ateismo contro l'Islam in Pakistan, come alcuni fanno ateismo contro gli Hindu in India, cioè... È corretto, perché lo senti sulla pelle,
vivi nell'ambiente, ma d'altronde il monoteismo è diventato quello che è diventato per merito del cristianesimo, cioè nel senso che l'ebraismo era stato contenuto in tutte le maniere dai popoli antichi, è stato il cristianesimo che è fatto da propulsore e da spinta vitale anche per quanto riguarda il discorso islamico, cioè nel senso che l'Islam, anzi addirittura secondo alcuni studi, il Corano è una traduzione semplificata della Bibbia. Perciò se il monoteismo è così virulento è soltanto perché ha avuto la spinta del cristianesimo, del monoteismo cristiano. Logicamente il cristianesimo è stato quello che ha portato il monoteismo in tutto il mondo. Se il monoteismo fosse stato fermato nei bassi fondi della Galilea, sicuramente questi problemi non ci sarebbero. Una via con cui noi in tutto il mondo il monoteismo si è combattuto è stato anche quello della presa in giro, perché io voglio ricordare la guerra di Boxer, ad esempio, in Cina contro l'invasione cristiana. Era normale pratica di propaganda di Pusser rappresentare i cristiani con la testa da maiale che venivano scozzati.
Cioè avevano un'invasione dei cristiani, cioè i cristiani pretendevano di spacciare eroina in Cina, e l'oppio l'hanno spacciato i cristiani in Cina, tanto per essere chiari. Va bene Francesco, fammi parlare di sto Don Andrea,
va bene, dai, perché io non ho informazioni in merito.
No, il problema è questo. Allora, voi sapete, adesso prendo un attimino il discorso in mano, perché mi interessa dire questo. Voi sapete che ultimamente c'è stato un tale che si chiamava cosiddetto Padre Fedele in Calabria, che è stato arrestato per
violenza.
Per violenza a delle donne in un centro di assistenza, no? Come sapete i cattolici usano molto fare violenza alle persone all'interno dei centri di assistenza, anzi fanno proprio i centri di assistenza per fare violenza alle persone. E questa questione che sembrava prima di sparire dalle cronache è invece diventata sempre più pesante, anche perché Striscia Notizia si è buttata un po' a pesce, anche perché altre notizie sono venute fuori, anche perché i pubblici ministeri, in maniera secondo me intelligente, hanno anche pubblicato parte delle intercettazioni telefoniche che dimostravano come, anche se non c'erano le prove, cioè fotografiche, che lui aveva aggredito la suora, in realtà le tendenze lui ce le aveva. Contemporaneamente cosa succede? Succede che quello discorso là delle vignette qualcosa, qualcuno spara a un tale Don Andrea in Turchia. Immediatamente noi abbiamo stranamente una serie di dichiarazioni immediate, che sto prete va fatto santo, che frate era martire, siamo orgogliosi, le lacrime di Ruini è morto per il Signore, orgogliosi di lui, la Repubblica 6 febbraio 2006. Cosa succede? Succede che sto prete praticamente i cattolici vogliono usarlo come simbolo proprio nella battaglia anche con i musulmani in contrapposizione e per far sparire dalle prime pagine questo discorso del padre fedele e della violenza che ne ha fatto la suora. Naturalmente a un certo punto vengono fuori tutta una serie di ipotesi, stati terroristi, stati al-Qaeda, stato questo e quest'altro, alla fin fine salta fuori che è un ragazzino praticamente che lo ha fatto fuori, un ragazzino non psicologicamente molto stabile. Lui dice, in base alle vignette che sono venute fuori, ha voluto vendicare quello che è il suo Islam, e già qui mettiamo una pietra sopra, cioè in pratica quando si muovono le emozioni delle persone può succedere di tutto. Però a un certo punto di questo prete, di questo padre fedele, cioè di questo padre Andrea, non ne sappiamo niente, finché cosa succede? Vediamo un attimo se lo tiro fuori, appare un articoletto sulla Repubblica, ed è una cronaca da Trebisonda, dalla città in cui sto padre Andrea Santoro era parroco. E allora cosa si scopre? Ma oggi non c'è nessun sacerdote, nessuno può celebrare la messa, la chiesa è da una settimana nelle mani di Nico, il prezioso collaboratore rumeno giunto dalla lontana parrocchia di Samsun. Si decide allora di recitare qualche salmo, leggere un passo del Vangelo. 8 persone in tutto: Nico e la moglie Elena, un convertito turco Paulus Eugenius, che poi scopriamo che Paulus Eugenius faceva parte di una minoranza turca, cioè una minoranza religiosa turca, con la moglie Maria Teresa, 3 donne georgiane e un catecumeno turco di nome Sukru. Si riuniscono in circolo così che ognuno possa presentarsi. C'è un piccolo intoppo. Una georgiana dice ai convenuti: chi siete? Non vi conosco. Nico spiega in modo pacato che lui e la moglie in effetti pochi anni fa lavoravano in questa parrocchia, ma che dopo l'arrivo di Don Andrea ne furono allontanati e da allora vivono a Samsun. Tocca a Paulus Eugenius a parlare e racconta di come anche lui e sua moglie furono allontanati da Don Andrea. Ci è stato detto di rivolgerci a quella di Samsun, a 350 km da qui. So che Don Andrea aveva dei problemi con le persone. E allora, cosa significa questo? Significa che questo bravo Don Andrea stava cacciando via tutti i parrocchiani dalla sua chiesa e aveva dei rapporti con l'est europeo, con parrocchiane georgiane. Praticamente non c'era nessuno, era là a fare la sua vita e a farsi le sue cose. Lascio tutti immaginare cosa stesse facendo il Don Andrea. Lui si faceva i fatti suoi, si era fatto un circuito, si era asserragliato nella chiesa, aveva preso a botte, a calci, dei ragazzini che pretendevano di giocare là vicino. Cosa facesse il Don Andrea là è tutto da stabilire. E qui vi lascio lavorare di fantasia.
Posso aggiungere un piccolo particolare? Stranamente lui lavorava con donne che venivano dalla Georgia.
Esatto.
E sai, le donne se ne vanno dai paesi se esistono delle difficoltà, se esistono delle guerre. In Georgia esiste una regione musulmana che si chiama la Bacchazia, in cui c'è in corso una guerriglia. Il governo georgiano recentemente ha protestato per la presenza di emissari vaticani in questa repubblica ribelle della Bacchazia.
Ma guarda che...
E la questione è un'intrusione sui fatti interni di quel paese.
Che, come si chiama? Deschner, nel Gallo canto ancora, ha scritto negli anni 60 parla di un'organizzazione ecclesiastica all'interno del Vaticano che addestrava preti per agire in Ucraina, per agire in Russia e per agire negli stati baltici, cioè negli stati esterni. Per cui parlava di una vera e propria organizzazione di preti finalizzata alla destabilizzazione sociale. Tanto per... Ed è interessantissimo sta roba qua, anche perché te dico, questo tale Don Andrea, spiegano alcuni fedeli, cioè sempre questi 6-7, era bravo, ma con un carattere particolare. La gente vicini di casa, musulmani, prima erano abituati a mandare i figli a giocare qui in cortile. Lui però aveva serrato le porte della chiesa, si era concentrato sul suo rifacimento e non ha mai invitato nessuno. Questo non aprire la propria casa per la cultura turca significa mettere una barriera. Anzi, più di uno dice che qualche volta avesse picchiato i bambini. I problemi però non li aveva coi musulmani, ma con la sua comunità. Pochi anni fa era composta da una ventina di persone. Poi, piano piano, alcuni si sono allontanati. Una suora tedesca, un prete francese e due coppie cristiane. C'erano anche una quindicina di giovani locali che volevano frequentare. Spariti. Don Andrea voleva formare una nuova comunità, la sua. E i fedeli si erano ridotti a un pugno, cioè quelli che poteva controllare. E questo è il dal giornale La Repubblica del 13 febbraio 2006. Io vi lascio un po' immaginare cosa facesse questo personaggio. Se non mi sbaglio, è sparito anche dalle lacrime di Ruini. No, ci tengo a queste cose qua, perché quando vedo propaganda di tipo emozionale, no?
Sì.
Subito resti, perché dici, non ho elementi per contraddirla, capisci? Dopo ti vengono fuori gli elementi e ti accorgi che te la stanno mettendo. Cioè ti stanno giocando.
E la capacità delle pubblicità di vendere cose inesistenti.
E questo fa rabbia, cioè veramente fa rabbia. Cioè, questo qua, questo è andato in Turchia a tentare di destabilizzare la Turchia. Aveva sicuramente i suoi patocci, i suoi... salteranno fuori prima o dopo, qualcuno vedrai che qualcosa ti dicono, insomma.
Sai, bisogna sempre ricordarsi quello che diceva Nietzsche. Oggi occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono. E questa è una frase che noi dovremmo ricordarci sempre come proprio memoria delle cose con cui affrontare quello che i monoteisti dicono in questo senso.
Quando ti ho telefonato l'altra volta, quello del prete che diceva di picchiare le donne, gliel'hai detta?
Sì.
Gliel'hai detta?
Sì.
Noi abbiamo ricevuto un'email dalla Spagna in gruppo, che di questa l'ha sentita direttamente dalla televisione. Però stranamente il prete è stato denunciato, cioè se non altro. Vi ricordo che la Spagna aveva cacciato un imam che diceva come picchiare le donne senza lasciare segni. Non so, fate un po' voi. Cioè, a questo punto non so neanche più cosa dire, perché a un certo punto ne vedi talmente tante. Che diciamo del Consiglio di Stato, Francesco? Il crocifisso nelle aule è una cosa obbrobriosa. Cioè...
Sai, c'è un'altra sentenza, io ho sempre avuto dubbi sulle magistrature di tutti i tipi.
Beh, io ne ho più piano su quella del Consiglio di Stato, se mi permetti.
Se vuoi, posso leggere un'altra sentenza del Consiglio di Stato che potrebbe essere interpretata. Corriere della Sera, 20 febbraio 2006. I giudici riabilitano i cartomanti, non sono tutti dei ciarlatani. Il sillogismo cartomante-ciarlatano non è automatico e sbaglia chi sostiene che tutti i 22.000 maghi futurologici d'Italia utilizzano tarocchi e sfere cristallo per imbrogliare i loro clienti. Per bollare come ciarlatano chi ha fatto dell'occulto la sua professione serve un'apposita istruttoria e un'approfondita analisi. Solo così sarà possibile verificare se tale attività comporti un abuso della crudeltà popolare e dell'ignoranza. Con questa sentenza il Consiglio di Stato ha respinto il corso del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano contro una sorta di decisione in primo grado del TAR della Lombardia. Il caso in esame risale al 96, quando il questore del capoluogo lombardo ordinò al cartomante Antonio Spezzaferri di cessare dall'esercizio del mestiere di ciarlatano svolto a mezzo di utenze telefoniche. L'attività è infatti vietata dal testo unico di legge di pubblica sicurezza del 1941. Per il Consiglio di Stato, rispetto a 60 anni fa, aperte virgolette, è mutato il contesto storico e sociale e la giurisprudenza è passata, aperte virgolette, da una posizione di assoluta ostilità nei confronti del mestiere di ciarlatano, chiuse virgolette, al, aperte virgolette, ritenere ammissibili la chiromanzia e attività affini.
No, è interessante questa sentenza, perché io mi ricordo una cosa. Quando cioè noi, tutte le vicende che abbiamo avute tante ormai in 10 anni, no? E fra le altre cose, fra quelli che hanno rotto molto le scatole, era un'associazione a delinquere, per me è un'associazione a delinquere, che va sotto il nome di telefono antiplagio, ti dice qualcosa? Sì. Ecco, questi personaggi andavano farneticando la proibizione della cartomanzia, insomma,
sì,
affermando proprio basandosi su questo testo unico della pubblica sicurezza.
Sai, quello che mi preoccupa, perché il Consiglio di Stato ha fatto delle sparate tipo quello sul crocifisso, sì, che sono...
Beh, se tu pensi, è logica rispetto a questa, perché se a un certo punto ti dice che non tutto è ciarlataneria, anche il crocifisso può essere laico, cioè...
Sì, beh, sai, quello che preoccupa è che dici il rogo, si potrebbe anche dire il rogo, è mutato il contesto storico e sociale e si può ritenere ammissibile.
Sì.
Sai, cioè nel senso che se un cattolico a questo punto vorrebbe che il Consiglio di Stato fa, ma gli eretici, i peccatori, li possiamo bruciare al suo rogo? Dice, se il contesto sociale e culturale è ammissibile, potete bruciarli.
Sì, ma in effetti è quello che lascia perplesso di tutto questo, non è tanto il fatto che il Consiglio di Stato ha detto, si può fare anche le previsioni, cioè non è detto che non sia vero, no? O comunque non è detto che sia solo truffa o volontà di truffa, cioè ci vuole un'inchiesta per stabilire che c'è una volontà truffaldina. Questo mi sta bene, cioè anche perché fa parte della libertà, diciamo così, di opinione, di espressione delle persone. Il problema vero è in cosa la contesta, cioè non ha finalizzato a dire analizziamo se c'è la truffa, ma il contesto lo può ammettere. È questo che lascia perplessi.
Sì, sempre quando dice il contesto rende ammissibile la cosa, se migliaia di cristiani chiedono di mettere a rogo qualcuno.
Sai, se il contesto significa che ormai è stabilito che il cristianesimo è una truffa e ciarlataneria, per cui siamo immersi nella ciarlataneria cristiana, per cui che ci sia un mago, che ci sia chi fa le previsioni, siamo in un contesto di ciarlataneria,
sì,
potrebbe anche essere.
Noi abbiamo detto, perché deve essere contestato un cartomante quando il prete ti dice, se fai 30 messe, l'anima del buon defunto passa sicura dal purgatorio al paradiso prima.
Sai che la sentenza oltre alla sentenza sul crocifisso c'è stata l'altra sentenza, no? Quella praticamente sull'esistenza di Gesù, no?
Quella di Cascioli, sì.
Quella di Cascioli, che il tribunale ha praticamente archiviato, no? Cioè niente processo sull'esistenza di Gesù. In pratica dice, è come se il tribunale avesse detto, noi non entriamo nel merito della ciarlataneria, cioè il fatto che questi dicono che Gesù è esistito è un atto di ciarlataneria, e il tribunale dice noi non entriamo nel merito della ciarlataneria, così il tribunale può dire noi non entriamo nel discorso delle carte o nel discorso degli oroscopi, che è un discorso, può essere di ciarlataneria, cioè in pratica può esserci effettivamente una tirata di remi in barca. Faccio un altro esempio abbastanza semplice, ti ricordi quando volevano fare la legge sulla manipolazione mentale?
Sì.
È bastato mettere 5 pagine su che cos'è la manipolazione mentale in internet, che hanno fatto sparire il disegno di legge, cioè si sono accorti che andavano sotto processo tutti i cattolici.
Francesco, no, ma in commissione qualcuno aveva sollevato problemi sul fatto che anche alcuni parroci, alcuni ordini religiosi avrebbero avuto delle grossime...
Esatto, quelli che leggono le nostre pagine e hanno telefonato un po' allarmati della cosa, lo so Francesco. Senti, quando a un certo punto fai 350.000 pagine aperte, non è solo la gente che viene a leggerti, c'è una massa, capito? Ormai siamo seguitissimi.
Sì, Claudio,
no, non do via le telefonate. Niente.
No, volevo ricordare un'altra cosa. Sai, si parla molto di rapporti Stato-Chiesa. Proprio in questi giorni è stato il festeggiamento del concordato stipulato tra il Vaticano e Benito Mussolini, in cui tutti i grandi prelati e tutto il governo hanno partecipato a una bella festa, si sono fatti fotografare con 4 dissemi molto simpatico. Ma voglio ricordare che nel 2006 passano anche 400 anni dal 1606, l'anno dell'interdizione della Repubblica di Venezia. in cui appunto ci fu lo scontro su chi avesse il potere nello Stato o la Chiesa allo Stato, e la Repubblica di Venezia, appoggiandosi anche a Paolo Sarpi, difese la propria autonomia. Dice, nel contrasto con il Papa, che pretendeva di giudicare nei propri tribunali due preti accusati di reati comuni, Venezia venne bandita dal contesto dei paesi cattolici, condannata all'isolamento politico e commerciale, sospese le cerimonie sacre e ai preti fu proibito di amministrare i sacramenti. Per tutto un anno Venezia fu considerata una reietta, ma Venezia reagì dimostrando una straordinaria capacità di resistenza. In gioco erano certo interessi politici ed economici, ma prima di tutto era in gioco la sovranità dello Stato, la sua autonomia rispetto alla Chiesa, la sua dignità nei confronti delle altre potenze europee del tempo.
Infatti Venezia fece crollare proprio il dominio del Vaticano sugli stati.
Allora vediamo come sono cambiate le cose nel giro di pochi anni, di 400 anni.
Avevano il senso dello Stato sì. Veneziani, cioè, è un po' diversa la cosa.
È giusto ricordare appunto che anche Paolo Sarpi fece tutte quante le sue pronunce, le fu sempre a favore dello Stato, cioè che allo Stato andava qualsiasi sovranità. E pensate appunto il coraggio di queste persone, adesso basta una parola di Ruini, basta un cappelletto di Ratzinger,
sì,
perché
tutti sull'attenti,
sono attenti che tutti quanti a correre, a partecipare, guai a criticare la Chiesa perché viene questo offensivo alla Chiesa. Benissimo. La Repubblica di Venezia cacciò tutti quanti gli ordini religiosi.
Recentemente in una manifestazione a Roma novata, no Vaticano, la polizia ha sequestrato un paio di striscioni contro Ratzinger, perché diceva, attenzione, Ratzinger è un capo di Stato, cioè, lo era anche Noriega, lo era anche Saddam Hussein, cioè, non so, vi ricordo che Ratzinger era sotto processo per stupro di minori negli Stati Uniti, e adesso è anche sotto processo, oltretutto anche per massacro degli ebrei negli Stati Uniti.
Ah, per la storia dell'oro dei croati, quello di Ante Pavelic.
Ah, quello della
la Croazia, sì.
Per cui ha un po' di processi sulle spalle, e il fatto che il Consiglio di Stato americano sia intervenuto per impedire la prosecuzione dei processi nei confronti di Ratzinger dimostra che Ratzinger era colpevole. A parte il fatto che la documentazione mostrata dagli avvocati dimostrano che Ratzinger è colpevole di stupro di minori, di aver coperto stupratore di minori, e pertanto per la legge è coinvolto e stupratore di minore pure egli. Questo erano i documenti, e è dovuto intervenire il Consiglio di Stato americano per impedire che venisse processato un suo alleato. Per cui significa sancire la colpevolezza. Non andrà in galera, perché è un tribunale che determina l'andare in galera, ma la bollatura morale è doverosa che ogni individuo gliela faccia. Cioè siamo di fronte a uno stupratore di bambini. Questo è, qui non ci piove sopra. Che sia capo dello Stato è un problema dello Stato. Il problema è la società civile, e protegge la società civile, i suoi diritti e le sue leggi.
Sì, ma sai, il problema è anche un altro, che oltre alla responsabilità delle singole persone, qui siamo all'interno di una struttura gerarchica molto forte, e di conseguenza c'è da pensare perché in questa organizzazione, in questa struttura, in questo gruppo di persone, ci siano così tanti pedofili. Però appunto qualche...
Sai, Ratzinger ha pensato di scatenare una guerra contro gli omosessuali per cercare di far avere le colpe agli omosessuali, che poveracci, ne avranno tante colpe, ma non certo quella di essere dei pedofili, o comunque la pedofilia non è legata all'omosessualità, è più legata alla bisessualità. Però diciamo così, lui ci sta provando, tanto difesi al mondo ce ne sono talmente tanti che gli potrebbe anche andare bene. Posso ricordare, Francesco, la sentenza della Cassazione?
Sì,
non
quella
è vergine,
della
stupro meno grave, Cassazione shock, cioè in pratica una sentenza letteralmente aberrante. L'unica cosa che mi consola è che l'intera Cassazione si è rivoltata contro la sentenza, cioè almeno i giudici della Cassazione hanno detto è una sentenza aberrante, e questa è l'unica cosa che mi consola. Purtroppo le sentenze della Cassazione sono riferite soltanto al caso in questione, cioè si riferiscono al discorso della ragazza e del patrigno in questo caso che l'ha violentata o comunque che gli ha fatto atti di violenza, Il fatto che la Cassazione si sia ribellata a questa sentenza fatta da terza sezione della Cassazione fa ben sperare, cioè fa sperare che il prossimo caso che si presenta la Cassazione faccia una sentenza a Camere Riunite. Ricordo che la sentenza a Camere Riunite è una sentenza che fa testo su tutto il territorio nazionale. Probabilmente la Cassazione ha bisogno di fare questo, probabilmente prima non aveva avvertito il bisogno, adesso ce l'ha. E oltre a questo, vabbè, c'è una serie di articoli insomma, in cui dice che nella testa dei giudici purtroppo c'è più cattolicesimo, più moralità cattolica che non il diritto sancito dalla Costituzione, e questo purtroppo lo vediamo sempre, dalle sentenze sul crocifisso ad altre sentenze, cioè c'è più morale cattolica che non senso dello Stato, senso del diritto civile, purtroppo.
Sì, beh, difatti ultimamente tra i magistrati delle Consulzioni di Stato e i magistrati della Cassazione che hanno fatto questa sentenza, adesso se una persona ha avuto rapporti sessuali e viene violentata, il reato è meno grave perché ha avuto rapporti sessuali. Sicuramente è una formazione cattolica in cui il reato contro la reato di violenza era contro la morale, non contro la persona.
È come la Madonna, no? Si mette in risalto la sua vagina, non si mette in risalto la persona, cioè è una cosa veramente aberrante, cioè le persone come oggetto, ed è proprio del cattolicesimo questo modo di essere.
Sì, sai, difatti, ma è preoccupante perché quando vediamo su questo campo persone che hanno una storia non certo cattolica, dice difendiamo il crocifisso, simbolo di valori, e certi ambienti politici fa non imitiamo la Francia come la Francia fosse, non so, la Francia della Rivoluzione francese, si capisce che il clima politico è abbastanza inquinato e contaminato dalle follie del monoteismo.
Ah, a proposito, c'è qui un articoletto fatto da una risposta di Augas sulla libertà religiosa, no? Una lezione dalla Turchia. L'università turca di Istanbul non voleva che le ragazze venissero velate, e una ragazza velata ha tentato di fare causa all'università turca fino alla Corte di Giustizia Europea, e praticamente la Corte di Giustizia Europea ha avallato il diritto dell'università di rimuovere i simboli religiosi, per cui è una lezione di laicità che ci viene dalla Turchia. Fate un po' voi, la trondeata turca ha fatto qualcosina di saggio, e ce lo dimentichiamo qualche volta, anche perché purtroppo quando si fa una cosa saggia se ne fa magari anche una cattiva, una brutta. E allora le due cose vengono giocate a destra o a sinistra, no? A centro, a manca, sopra, sotto, a seconda se vogliamo buttare fango o se vogliamo riabilitare, e c'è un gioco che le persone non sono attente al futuro che gli sta davanti. Francesco,
sì, dimmi.
Voi diamo via le telefonate, mancano circa 10 minuti. Per
sì.
Me però sono troppo,
No, possiamo benissimo andare.
Vi ricordo che questa sera continuerò con gli articoli relativi al crogiolo della stragone e della stragoneria. Fra le 19 e le 20 riprenderò quel ciclo di articoli che avevo fatto. Pronto?
Ciao Ivano.
Ciao.
Non avevo dubbi.
No. Ciao.
Benissimo, vedi, siamo ancora vivi?
Sì, ma con caro cazzo.
Grazie.
Adesso che si sveglia la primavera, limbo, i ricchi. Va bene, sto attento, niente, faccio presto perché dopo che assono anche a su Repubblica, pagina 22, che se Augias, il titolo, la risposta delle domande, il Veneto e i volontari anti-aborto in corsia. Era che c'è la domanda, beh, ma mi non ha leso praticamente perché è lunga.
Sì.
La risposta te faccio solo, te cito solo, insomma, la Repubblica
sì.
di oggi. E dopo che c'è sua cultura, pagina 50, Persefone salverà il mondo.
Beh, ne sono convinto.
Ferite e rifioriture del nuovo libro di Giuseppe Conte, di Giuseppe Conte, è un scrittore.
Sì, ha scritto parecchie belle robette.
Sì, un poeta, penso.
Sì. Ha scritto anche il libro del giardino di Hermes, ha scritto
esatto, belle... sì, ha scritto Il ragazzo e l'oceano.
Il ragazzo all'impero, mi sembra anche.
Sì, sì. E infatti questo qua mi so segnare, comunque c'è una colonna grande, questa ho citato. Dopo che c'è su Linus, anche questa qua, su Linus di febbraio, che c'è 4 pagine contro l'ecumenismo imperante, infedeli alla riscossa. Che se Roberto Vacca che fa pagine risposte, domande e risposte, che se il filosofo Michel Onfray domande e risposte, Luigi Cascioli parla di appunto Sergio Martella, che sono 4 pagine comunque.
Su Linus?
Su Linus, sì, quello
si realizza di fumetti.
Insomma, ecco, di qua de febbraio. Ho preso, per 4 pagine, ho detto va bene, costa 4 euro, ho detto se cana se anda per 4 pagine, insomma, va sempre la pena comunque perché se. Appunto anche intervista a Roberto Vacca, La via della ragione, 4 domande a Roberto Vacca, dopo un Frey ateismo militante, intervista al filosofo Michel Onfray, dopo parla appunto di Luigi Cassoli, autore della favola di Cristo, e questo qua, c'è, non so se te conosci Tom Montesi, spiega tutte queste cose qua, un Montesi che se...
Non me l'ho sentito, però non mi dice niente.
Il prete in questione ha scritto su un bollettino parrocchiale che Gesù è nato.
Ah, quello della polemica con Cascioli?
Sì, sì, no, ma Cesare Montesi che spiega che Cascioli, che ha scritto sto coro, che il prete ha scritto, che
sì,
in
sì,
questione
sì.
Ha scritto su un bollettino parrocchiale che Gesù è nato da Maria Giuseppe e vissuto in carne rossa. Ricevo mail di ringraziamento da tutto il mondo, interviene l'autore. niente, poi Sergio Martella qua, mi cito le 4 pagine e basta.
Beh sai, Martella ha scritto un testo che è scritto su Pinocchio l'eretico, sì, mi sembra, e dopo ha scritto anche un saggio su internet.
Pinocchio dice, l'eretico,
no,
di Quattrina.
Ha scritto un altro libro su Pinocchio anche lui,
sì.
Ponendo in contrapposizione Gesù Cristo a Pinocchio, dicendo appunto che Gesù Cristo è una figura negativa e Pinocchio è una figura positiva.
Sì, sì. Praticamente sto qua, Montesi, Ennio Montesi, giornalista per la testata londinese Press Freedom Post, scrittore principale artefice del movimento Tagliare la testa a Dio. Tagliare la testa a Dio, spiega Ennio Montesi, perché ha fatto sto traduzione, no? In inglese significa axteismo, axte vuol dire tagliare, e teismo è Dio, capito? Tagliare la testa a Dio. Axteismo che ha fatto come una specie di esogo delle parole, e le 4 pagine, 4 paginette, infedeli alla riscossa, tagliamo la testa a Dio, a dirlo così.
Nel 1789 questo avvenne, perché il re di Francia era Dio in pratica.
Sì,
era autonomia Dio. No, è rappresentante di Dio in terra per la Francia.
Ecco, tutto qua, dopo ho preso Francesco,
sì.
Miserivale, il libro delle feste pagane.
È quello di Roberto Fattore.
Sì. Ecco, tutto qua, sono spazio gli altri, perché sennò...
Va bene, dai.
Va bene.
Ciao, Ivano.
Ti ringrazio,
ciao.
Pronto? Ciao, Giappolo.
Ciao.
Ciao, Claudio e Francesco. Niente, sto rileggendo... Dopo Nianorum, l'antologia filosofica di Emanuele Severino, non so se avete...
Sì,
la conosco, ce l'ho.
E purtroppo sono caduto nei fatidici capitoli di Sant'Agostino, Anselmo d'Aosta...
Quando sta bene,
c'è la preistoria,
No, sta attento, buttandola alla Fantozzi diria le tre merdacce e paragonandoli alla filosofia fatta 4.000 anni fa,
no, 2.600 anni fa,
4.000 anni fa era moderna, questa è una merdaccia.
Sì, ma infatti lo è.
Guarda, robe pazzesche.
È riconosciuto anche a livello internazionale, finché non arriva il Rinascimento italiano, guarda, è una...
Non so.
È retorica che giustifica la sottomissione.
Dico solo una cosa, avere l'arroganza di definire l'indefinibile, dico io, ma dove trovano? Solo certe persone hanno l'arroganza di definire l'indefinibile e non ti permettono di andare all'infinito, però perché è una chiavata altrimenti? Perché se tu cerchi la causa delle cause, non lo puoi,
certo.
È assurdo, tu non puoi parlare di nulla, capisci?
No, devi, se tu cerchi la causa delle cause devi andare con l'immaginazione,
ecco.
E ciò che ti porta all'immaginazione è ciò che tu puoi pensare.
Ma sui libri di John Barrow e Paul Davis, illustri insomma docenti di università a livello internazionale, parlano molto modestamente e non si permettono di darti delle definizioni vedi la legge di Heisenberg dell'indefinizione, che non si può definire il
principio di indeterminazione, sì.
Questi hanno l'arroganza, si
pensa. Sì, ma loro hanno la rivelazione, no?
Sì, di definire l'indefinibile.
Vabbè, poi arrivò Freud e definì la loro malattia mentale.
Sono robe pazzesche, sì. Comunque. Guarda che a questi tempi, però a dire la verità, le cose stanno, le nespole stanno maturando, secondo me.
Speriamo.
A buon intenditore. Vi ringrazio e vi
ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ma speriamo, sai, che stiano maturando. Io ho qualche dubbietto. Pronto?
Buongiorno.
Un libero ricercatore.
Ah, sì, bene. Mi fa piacere. Dica.
Vi pongo una domanda, poi ascolto la risposta per radio. Volevo capire un attimino, condividendo le varie definizioni che voi date al cristianesimo, cattolicesimo e via dicendo, volevo capire come consigliate voi, mi sta ascoltando?
Sì, in diretta.
La definizione che alcuni autori, poi gli dirò quali autori, danno di un Cristo che non c'è niente a che fare con la Chiesa, ma lo definiscono la causa prima di tutto. Io adesso gli do un po' di autori che definiscono questo concetto, sono esoteristi del passato, sono Papus, Paracelso, Ambelain, Eliphas Levi, Franz Hermann, Giuliano Kremer, Jean-Claude Saint-Martin, e non ultimi alcune diciamo entità del cerchio 77. Ecco, se mi poteva un attimino per radio spiegare
la causa prima.
Sì, loro lo definiscono, questo l'ho letto io, per cui non mi è stato riferito da altri. Lo fanno come il punto primo e poi per logica c'è stato tutto il resto.
Vabbè, ok. Ti rispondo per radio, ciao.
Allora, rispondendo brevemente, prima di tutto, sto povero pazzo non è mai esistito. Secondo, i Vangeli sono delle operazioni politiche che avevano lo scopo di sottomettere le persone all'interno del loro gruppo. Terzo, la Chiesa Cattolica ha fatto di questa sottomissione la base della sua azione. Quarto, molte persone hanno lavorato di fantasia e di bisogni per uscire dalla sottomissione. Quinto, come abbiamo una dialettica che portava a sottomettere le persone giocando sulle loro aspettative, così c'è stata anche una dialettica per uscire dalla sottomissione. E naturalmente ogni persona che ha portato l'umanità fuori dalla sottomissione è un eroe, perché ha dovuto lavorare con la propria soggettività e con la propria interpretazione. È stato chiaro, Francesco?
Sì, beh, sai, tutte queste persone citate danno sempre, sai, l'idea dei battitori. La vera battuta di caccia in cui l'unica persona a sparare c'è. Gli altri sono o i cani che corrono per stannare la preda, o le persone che fanno i battitori per spaventare la selvaggina e qualcuno li possa sparare. Alla fine il cristianesimo è sempre questo, tantissime persone che si sentono di fare la parte del cane o del battitore per consentire a loro Dio di impallinare qualcuno. E di conseguenza il fatto che ci siano molte persone che battono significa che ci sono molte persone che sono disposte a servire e che hanno rinunciato a essere libere.
Niente, noi dobbiamo chiudere qui la trasmissione, ma c'è i telefoni che sono bollenti. Francesco, se vuoi sentire qualcosa
adesso,
nel frattempo,
facciamo un stacco pubblicità.
Io devo chiudere la trasmissione, vi do appuntamento per questa sera dalle ore 19 alle ore 20 con quelle che sono praticamente la realtà attuale della ricerca scientifica, che conferma il crogiolo dello stragone, che conferma la via della stragoneria, che conferma le ipotesi, le tesi del paganesimo politeista e la realtà degli dèi. Io mando neanche la sigla, Francesco, mando direttamente la pubblicità e vi do appuntamento per le ore 19. Ciao ciao ciao.